Padre, noi ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza filiale, perché tu sei fedele, perché le tue promesse non sono vane. Grazie perché tu hai fiducia nella bontà di ciò che hai creato, mentre noi spesso abbiamo piuttosto fiducia nelle nostre forze, anziché fidarci di te. Fa che come figli ci abbandoniamo al tuo amore e sappiamo riconoscere in te l'unico che può donarci la pienezza della vita. Tuo Signore Gesù, sei venuto a mostrarci il volto del Padre e attraverso la tua vita, le tue scelte esemplari, ci hai mostrato qual è la strada su cui camminare, anzi, ci hai mostrato te stesso come la via. Grazie perché ti sei giocato fino in fondo e ci hai mostrato che l'amore non si lascia fermare da nulla e che questo amore ha vinto anche la morte. Grazie perché tu sei colui che ci porta e continua a portarci la vita. Fa che, aprendoci allo Spirito Santo, possiamo vivere da figli, da uomini nuovi. O Spirito Santo, agisci nei nostri cuori, trasformali, riformali, riplasmali, fa che diventino davvero cuore di figli, aperti all'amore totale, capaci di donare la pienezza dell'amore. E supplichiamo te, o Maria, di pregare con noi e di intercedere per noi, perché possiamo ricevere in abbondanza questo Spirito e diventare quelli che il Padre desidera che noi diventiamo da sempre. Amen. Prima di continuare, pensavo, un po' scontento dopo la meditazione precedente, dicevo che in maniera potrei spiegare a quelli dell'ITIS di nuovo quella storia di prima, e mi viene in mente questa immagine. Ecco, immaginiamo le due citazioni, perché in fondo San Paolo usa due citazioni, la prima dal Deuteronomio, dove dice: la legge dice che chi non rimarrà fedele in tutte le norme è maledetto, e dall'altra parte c'è di nuovo, quindi la legge ti dice che se non osservi sei maledetto, la parola di Dio ti dice così, ma attenzione, c'è un'altra parola, l'altra parola che ti dice qual è la strada per la vita. C'è una strada per la maledizione, ed è la legge, quando tu fai con le tue opere, ma c'è una strada che invece è una strada di vita. Il giusto vivrà grazie alla fede. Ecco le due contrapposizioni. Quindi la parola di Dio ti dice che da una parte, quando tu ti fidi della legge, vai verso la maledizione, perché e scendi dalle ginocchia del Padre, che è benedizione, perché credi di potersela fare da solo. Dall'altra parte però la stessa legge dice: guarda che c'è una strada di vita. Da una parte, la Torah, comunque le osservanze della legge, le opere, ti maledicono, ti fanno diventare un maledetto, ma Dio ti dice che esiste una strada, che non è la legge che ti porta alla vita. La legge ti porta alla morte, ma la fede ti porta alla vita. Ecco, mi sembra che questo si potrebbe dire in maniera più chiara. È chiaro adesso? Quindi l'una ti porta alla morte, è la carne, è il far da solo, ma anche perché non ce la farai mai, sarai maledetto comunque, perché osservare tutti questi precetti è impossibile, però c'è una via di vita, e la via di vita è la fede, non è la legge. Quindi la stessa parola di Dio ti propone dove sta la vita e dove sta la morte. Dalla parte della legge c'è la consapevolezza che sei morto, sei finito, dalla parte della fede invece dell'abbandono a Dio, quando spalanchi la porta, spalanchi alla vita. Forse adesso diventa più chiaro, speriamo. ecco che lì ti sabbia, cioè mi interrogavo, dicevo come avreste fatto a spiegarmi ai miei ragazzi questo, perché mi sembrava che oggi vi guardavo con lo sguardo interrogativo e dicevo ma non ero soddisfatto perché non vedevo la certezza di una comprensione. Adesso mi sembra di più, non so a che punto, però ecco, mi sembra di più. Torniamo, andiamo avanti un altro pezzo e siamo un passo che inizia in una maniera più conciliante. Vi ricordate il terzo capitolo? Per ben due volte c'era la parola anoetoi, che io ho tradotto non insensati o stupidi, ma ho preferito tradurre ingenui. Ecco, siete davvero ingenui, cioè sono un po' quei tali che senza colpa, perché sono stati troppo buoni, si sono lasciati fregare. Sono quelli che hanno comprato dai filibustieri che vanno in giro e credevano di aver comprato l'oro, in realtà era semplicemente lustrini da mettere sull'albero di Natale. E allora siete stati ingenui. Adesso li chiama, comincia con un altro appellativo, li chiama fratelli. Ancora una volta il brano è diviso in due parti, versetti 15 e 16 e 17 e 18, e tra loro sono parallele, come se Paolo volesse continuamente creare dei paralleli. Noi abbiamo visto due paralleli prima, adesso ancora due paralleli, ancora nella prima parte due paralleli ancora, c'è questo parallelismo che si ripete. Anche qui nella prima si fa una considerazione generale sulla validità perenne dei testamenti umani. Non so se avete mai avuto a che fare con i testamenti, ma io ne ho avuto a che fare parecchie volte. Non mai per i miei, ma per testamenti di altro tipo, per la parrocchia, per il foyer, roba del genere. Comunque, allora, quindi c'è una prima parte che riguarda la validità dei testamenti e sul carattere delle promesse fatte ad Abramo, mentre nella seconda il caso è applicato al rapporto tra promessa e legge. Quindi vediamo un po' di leggere questo testo. Intanto comincia, dicevo, con un appellativo conciliante, comincia fratelli. E quindi adesso non li chiama più stupidetti, non li chiama fratelli, ma dai, dice ragazzi, guardiamoci in faccia, fratelli. Da uomo parlo. Cioè adesso, dopo aver fatto un linguaggio usando un linguaggio da rabbino, adesso voglio parlare da uomo, parliamo in maniera concreta, da uomo parlo. Tuttavia, dice, il testamento ratificato di un uomo nessuno annulla, o traduco letteralmente, stabilisce in più. Cioè nessuno può aggiungere nulla e ne può annullare. Cioè, quando si tratta di un testamento, nessuno può renderlo nullo. Attenzione che San Paolo usa una parola qui, in greco è diatzeche, o diatteche se volete. La parola diatzeche viene tradotta normalmente alleanza. Quando noi nel ebraico troviamo la parola che viene tradotta alleanza, in ebraico berit, in greco, nel greco dei 70, viene tradotta diatzeche. E qui già è interessante, perché quando noi la parola berit in ebraico, e quando noi vediamo che come si viene realizzata, pensate alla prima alleanza, quella con Noè, no? Dove Dio fa tutto, io ti do questo, ti do quello, ti metto giù, ti pongo l'arco sulle nuvole, io ti dono tutto, non ti chiedo nulla in cambio, ti chiedo, fai tu. Quindi l'alleanza è sempre, la berit in ebraico, è nella Bibbia sempre qualcosa di unilaterale, non ti chiede niente, non ti chiedo niente, la faccio io. Pensate ad Abramo, la stessa cosa, anche lì c'è un'alleanza, l'alleanza viene fatta in una maniera che si faceva tra nomadi. Venivano presi degli animali, venivano spaccati in senso verticale, longitudinale, messi le due parti spaccate una da parte dall'altra, e i due contendenti o i due contraenti passavano in mezzo, pronunciando parole di maledizione nei confronti di sé, qualora non avessero eseguito tutto quello che era previsto dall'alleanza. Ora, è interessante perché Abramo vede un forno infiammato che passa, simbolo di Dio, ma lui non passa, per dire che l'alleanza è unilaterale, perché Dio dice, Dio passa in mezzo dicendo che mi possano spaccare se non manterrò, ma Abramo non passa perché sa che verrà spaccato, allora Dio glielo risparmia, è un'alleanza unilaterale. Se fosse un'alleanza diversa, in greco sarebbe stato tradotto in maniera diversa. Per esempio, l'alleanza in greco viene tradotta normalmente con la parola symmachia, uno che combatte insieme. Cioè, gli alleati sono quelli che combattono dalla stessa parte, symmachia. Uno cerca nel classico, trova symmachia, alleanza. Mentre invece viene tradotto diatheke, dove si sottolinea la parte unilaterale, perché quando uno riceve il testamento è unilaterale. Non è se tu fai il bravo io ti... No, perché tu sei un figlio e quindi tutto rimane a te, no? Si dice che c'è la legittima, no? Cioè, automaticamente anche presso gli uomini c'è un dono che ti arriva ed è gratuito. Allora viene usato diatheke. Ed è curioso perché anche in latino alleanza si dice fedus federis, che abbiamo anche la litania, no? Federis arca, arca della nuova alleanza, ed è sbagliato, perché alleanza, nuova alleanza in latino si dice testamentum, casomai, e non fedus. E allora, mentre in realtà è stato tradotto male, è una litania malfatta questa, mi spiace, non è biblica perché non c'è Federis arca, ma esiste testamenti arca, arca testamenti, casomai. Tant'è vero che San Girolamo, che conosceva bene il greco, conosceva bene l'ebraico, traduce berit e traduce poi diatheke, lo traduce testamentum, per sottolineare tutta la dinamica unilaterale. E ancora una volta vedete, se la dinamica è unilaterale, vuol dire che tu non devi fare nulla. È ancora il tema della fede. Cioè, non hai comprato il testamento, non è che siccome hai fatto il bravo ti viene dato l'eredità. L'eredità ti viene data perché comunque tu sei figlio. Ho spiegato. Quindi il fatto di essere figlio, che tu sia figlio drogato, figlio tossico, però per legittima ti spetta l'eredità. Poi dopo saranno i coeredi che diranno, no, però lui ha buttato via tutti i soldi, però l'eredità ti spetta comunque, no? Ora, San Paolo dice, io anche parlando da uomo, devo dire che il testamento, anche presso gli uomini, nessuno lo può annullare, oppure non può aggiungere qualcosa. Ad Abramo furono dette le promesse e al seme di lui. Notate bene, ancora una volta c'è un erretzasan, c'è un passivum divinum. Da chi sono state fatte le promesse? Da Dio. Cioè, ad Abramo Dio ha dato le promesse. Quindi il testante è Dio, è colui che ha in mano tutto. È lui che ha fatto la berit, gli ha fatto le promesse. A chi le ha dato? A lui, ad Abramo, e avrai un figlio. Non gli dice avrai i figli, il seme, cioè dal tuo seme, poi da tuo figlio verrà tutte le generazioni, però... Notate bene che San Paolo è proprio un rabbino, no? È attento, dice, cioè, ha il seme di lui. Non dice e ai semi, tois spermasin, come se si trattasse di molti, come riguardo a molti, ma come a uno. E aggiunge, e al seme di te, spermati tu, su, che è Cristo. Quindi Paolo fa una specie di rilettura della profezia. Chi è il seme? Perché il seme? Ricordate che ci colleghiamo ancora a quello, a Gesù che è diventato maledizione. Cioè, noi siamo racchiusi in Gesù. Perché è efficace il fatto che Gesù si è fatto maledizione e ci ha liberato dalla maledizione? perché in lui, che è il seme di Abramo, noi siamo racchiusi tutti. Quindi non c'è bisogno che tutti soffrano. Noi siamo già dentro in lui e dunque lui ha sofferto per tutti. Mi sono spiegato? Quindi vedete che è tutto collegato ancora, tutti i riferimenti biblici, cioè certamente il discorso è molto complesso, però è come se San Paolo volesse ancora di nuovo sottolineare questa attenzione, state attenti, noi siamo completamente in Gesù Cristo, siamo uniti in Lui, viene in mente sempre il discorso della vita ai tralci, no? Rimanete in me, se uno rimane in me produce molto frutto, cioè in Gesù siamo già tutti racchiusi, nella lettera ai Romani dice ci ha racchiusi tutti nella disobbedienza per racchiuderci tutti nella misericordia, cioè noi siamo diventati tutt'uno con Gesù e quindi la sorte di Gesù, lui muore e noi siamo già morti senza morire. Lui è risorto e noi siamo già risorti senza dover passare attraverso altri tormenti. Quindi quello che è avvenuto a lui, siccome lui ci racchiude tutti, è avvenuto anche a noi. Ecco, quindi non dice ai semi come riguardo a molti, ma come a uno, al seme di te, che è Cristo. Questo dico, attenzione, questo dico, due punti. Un testamento preratificato da Dio, dopo 430 anni venuta la legge, attenzione, dopo che 400 anni venuta la legge, allora prima Dio ha ratificato questo testamento con Abramo, 430 anni dopo arriva la legge, ricordate che abbiamo letto stamattina nell'Esodo, che gli ebrei sono stati in Egitto, quanti? 430 anni, vedete che conosce bene la Bibbia. San Paolo, allora 430, e quindi allora dice Dio ha fatto il testamento prima, 430 anni dopo arriva la legge, allora può la legge rendere nullo il testamento che è stato fatto prima? No, perché è stato fatto prima, no? Quindi San Paolo ha detto, da una parte aveva fatto un ragionamento biblico, adesso sta facendo un ragionamento umano, quindi anche dal punto di vista umano un testamento precedente non può essere annullato da decisioni prese dopo, soprattutto 430 anni dopo. Spero di essermi dispiegato. Ecco, ho detto poche ma insensate parole, diceva quel vecchio parroco. Ecco. Allora, quindi Paolo dice, riprendo, no? Allora, questo dico, un testamento preratificato da Dio, dopo 400 anni venuta la legge, non annulla la possibilità di rendere inoperante la promessa, cioè non può andare, questa scelta presa 400 anni dopo, non può andare nella direzione di, c'è un eis, che è difficile da tradurre perché c'è un eis, cioè non può portare, non può condurre ad annullare una promessa, quindi non lo può renderla inoperante. E aggiunge, se infatti l'eredità viene dalla legge, ec nomu, e non è più dalla promessa, quindi bisogna decidere da dove viene l'eredità, dalla legge o dalla promessa. Se l'eredità, cioè se il fatto che io ricevo la vita da Dio, l'eredità è la vita stessa di Dio, la possibilità di essere benedetto da Lui, di entrare nella sua famiglia, di ricevere le sue promesse, eccetera. Se tutto questo mi viene dato dalla legge, è chiaro che questo rende inutile la promessa. Non c'è più promessa se è la legge che dà l'eredità, e aggiunge. Ma ad Abramo, mediante la promessa, Dio stesso ha fatto grazia. Quindi, prima ancora, fare grazia vuol dire ha dato la sua stessa vita. Cioè, Dio l'ha data non con la legge, ma con la promessa. Riprendete le stesse cose di prima, vedete, prima aveva detto, la legge ti può dare solo la maledizione, però dalla fede nasce la vita. La stessa cosa qui, la legge è arrivata dopo, La vita è stata fatta prima, e allora è lui e Dio la promessa prima questo, per cui vale di più quello che viene prima o quello che viene dopo? La legge è venuta dopo, e la promessa invece è venuta prima, e non si può annullare. E capite che questo ci apre davvero a una grande fiducia, una grande speranza. In fondo noi abbiamo sempre l'idea che dobbiamo fare qualcosa per guadagnarci il paradiso. Perché, da parte tutte i libricini che sono stati scritti in una certa epoca, soprattutto quando c'era un'aria diffusa di giansenismo, no? Dove bisognava, c'era tutta la teologia del merito, per cui dobbiamo meritare, e allora acquisire meriti, no? fino a diventare... Ricordate che Santa Teresina aveva contestato tutto questo, pensate a tutta la teologia della piccola via di Santa Teresina, dottore della Chiesa, Lei, siamo a fine 800, lei muore nel 1897, ricordate. Ora, Teresina... che allora i libri che circolavano in convento erano la scala della perfezione del monaco, la scala della buona monaca, la scala del, io se mi ricordo il seminario, 1961, i gradini per diventare un buon chierico, la scala del prete perfetto, la scala, io dicevo, ma quante scale, tutta la vita mi manca il fiato. E Teresina diceva, io ho i polmoni poco sani, non ce la faccio, io con tutte queste scale non ce la faccio più. E allora lei ha messo da parte le scale e diceva, ho deciso di prendere l'ascensore, non se voi leggete Santa Teresa, ho deciso di prendere l'ascensore, il mio ascensore si chiama Gesù. E infatti lei dice, cercando nella parola di Dio, libro dei Proverbi, ho trovato la risposta, se uno è piccolissimo venga a me. Ah, io sono piccolissimo, dunque vado a lui, e lui, ascensore senza scale di perfezione, scala di qui, scala di lì, scala di là, perché la scala in fondo è l'idea che se io non faccio fatica e non mi conquisto là, e invece no, allora è proprio perché sei piccolissimo che Dio ti dà tutto, capite? È lì il discorso, più sei maledetto, io faccio sempre l'esempio, quando Gesù dice perché le prostitute li passano avanti, ma perché sono quelle che hanno più bisogno, sono quelle che sono state meno amate, che hanno più bisogno di essere amati. Tu sei già stato amato tanto, lascia amare un po' qualcuno che non è mai stato amato, o è stato amato male. Una mamma che ha 10 figli e tutti bravi tranne uno che è un vero disgraziato, quando va a letto la sera chi pensa? Al disgraziato. Ma perché? Ma proprio perché è disgraziato, perché gli altri non hanno bisogno che ci pensa già loro, sono già bravi abbastanza. Per questo che Gesù dice che sono gli ultimi che entrano per primi, perché Dio è preoccupato per gli ultimi, non c'è bisogno di far festa per il figlio che era rimasto in casa, tu sei sempre con me, dice Dio, ma questo tuo fratello era morto, è perché è morto che bisogna far festa, capite che non è allora il merito che fa festa a Dio che ti dà grazia, ma è la sua promessa di fedeltà che ti vuol colmare d'amore, è l'amore gratuito. Ora, questa insistenza sulla gratuità per San Paolo è importante, perché lui sta parlando a questi Galati, i quali si credevano di essere stati fregati semplicemente perché non abbiamo tutte le opere, come facciamo? Non abbiamo la circoncisione. San Paolo dice, ma se siete già radicati in Cristo, se già fin dall'inizio voi siete già seme di Abramo, perché Abramo non era circonciso e voi siete non circoncisi, dunque siete già seme di Abramo, perché ricordate che la promessa è stata fatta quando Abramo non era circonciso e è stato promesso padre di tutte le genti, cioè di tutti i pagani, dunque anche voi che siete i pagani siete proprio già in Cristo e dunque siete già salvi. Perché dovete tornare indietro? E qui il discorso, no, che Paolo diceva, avete cominciato col Cristo davanti a voi, avete cominciato con le opere straordinarie dello Spirito Santo e adesso volete finire con la legge. Ma cosa state facendo? Vedete che sta ripetendo la stessa cosa in tante solfe, cercando di prendere il diamante e di spostarlo per far vedere tutte le sfaccettature e tutte le luminescenze che il diamante può dare, no? Fino a diventare noioso, perché San Paolo continua a ripetere, certe volte anziché chiarire sembra che possa oscurare la cosa, perché uno lo ripete in tante salse, quindi da una parte scritturistica, dall'altra parte usando la saggezza umana. E allora tutte e due le cose dicono, però vanno nello stesso senso, dice Paolo. Vedete, una cosa non annulla l'altro, perché se Dio ha promesso, prima viene la promessa, la legge viene 430 anni dopo, quindi c'è tutto il tempo. Ecco, dicevo, allora la nostra è tutto un atteggiamento che forse noi dobbiamo ricostruire dentro, no? Noi abbiamo sempre l'idea che dobbiamo restituire qualcosa a Dio, che dobbiamo pagare in qualche maniera, no? Dobbiamo, perché alla fine la gratuità ci pesa troppo. Sentire che tutto ci è stato dato gratis, ci sentiamo troppo in debito, no? Di riconoscenza. E siccome noi risparmiamo un po' sulla riconoscenza, preferiamo piuttosto pagare qualcosa, no? Possiamo dire, Signore, l'ho pagato con una malattia, l'ho pagato con una sofferenza, ma esiste una malattia, una sofferenza che riuscirà a pagare la redenzione? Ma Gesù ha pagato per tutti, non esiste niente che possa, e tutto ci è stato dato gratis. E tutto questo tema straordinario della gratuità che ha attirato, capite, il segreto all'inizio, perché tanta gente correva al cristianesimo? Perché era affascinata dalla gratuità. Questi schiavi che non avevano niente, il sapere che c'è qualcuno che mi ama e non mi chiede niente, ma questo è straordinario. Il sapere che io sono importante per lui, non sono un numero, non sono una cosa, ma sono una persona amata, che sono figlio, e uno schiavo che si sente dire questo, ricordate che presso l'impero romano lo schiavo era un nulla, una cosa. C'era la possibile disponibilità di ogni cosa. Dello schiavo potevi disporre come volevi, anche ammazzarlo non dovevi rispondere davanti a nessuno. Pensate a quanti venivano uccisi tranquillamente, cioè adesso noi abbiamo le comparse oppure gli stuntmen, no? Quelli che fanno i ruoli difficili. Allora non è che usavano pomodoro che non c'era per fare il sangue, eccetera. Quando ci bisognava ammazzare qualcuno sulla scena, tanto aveva la maschera, usavano gli schiavi e li sgozzavano tranquillamente sulla scena, perché non valevano niente. E se ho una vasca di murene da mantenere e non ho niente, uno schiavo vecchio e mezzo andato, magari un po' pazzo, lo butto dentro, lo faccio divorare delle murene e buonanotte. Non vale niente. Quando tu senti dire che invece sei prezioso, che Dio è morto per te, che Gesù ha dato la vita, capite che dentro nasce tutto un modo di... una gioia che nessuno ti può restituire, che noi difficilmente riusciamo a immaginare, perché noi siamo nati nel cristianesimo, è stato dato il battesimo, non abbiamo neanche chiesto la prima comunione, ma sì, si usa far così, fa anche quello, cioè vai a messa, ma sì, tanto suona la campana, cadi già a letto, cadi lì, insomma, no? Io sono nato, sentivo le campane, il campanile era lì, io sono nato sotto il campanile, per cui non potevo non andare a messa, come fai? Lì c'erai lì, con la campana, andiamo a andare a messa! Allora, capite? Ma pensate invece a chi finalmente scopre che sono davvero preziosa agli occhi di Dio. Non ho fatto nulla eppure mi vuol bene. Non ho meritato niente eppure Lui mi è accanto. Questo è qui il segreto del cristianesimo. Forse noi rischiamo di svilirlo, no? Ci rendiamo credibili, è bello il cristianesimo così, come noi riusciamo a trasmetterlo? Riusciamo ad essere davvero degli evangelizzatori, cioè portatori della buona notizia che Gesù è gioia, che non è l'andare a fare le istruzioni, eh? Cioè una delle delusioni che io ho provato, lo ripeto spesso, quando dopo l'anno in cui si è dedicato alla nuova evangelizzazione, ho visto che è stato l'anno dedicato al nuovo indottrinamento, ma non è la nuova evangelizzazione. Quando San Giovanni Paolo II nell'84 ha cominciato a parlare di nuova evangelizzazione, intendeva i cristiani che sono capaci con la loro vita bella di trasmettere con la loro vita, non facendo prediche, la bellezza di Dio e di Gesù. E questa è la nuova evangelizzazione, è questo che noi dobbiamo fare, perché alla fine, se no, rischiamo di essere degli indottrinatori. Ricordate che Gesù ha parlato poco, eh? Tutto quello che ha detto è contenuto nei quattro Vangeli, che è un libretto da nulla. Se è messo di fronte a tutti i libri che hanno scritto i teologi, scompaiono, anche di fronte ai libri che ho scritto io, capite proprio. Tra l'altro, un santo che se ne intendeva, San Tommaso prima di morire dice bruciate tutto, è solo paglia. E quindi San Tommaso d'Aquino, per fortuna non l'hanno fatto, ma, però lui nel momento in cui si rende conto della grandezza dell'amore di Dio, dice ma questo è paglia, no? E quando, ecco, uno che ha capito, cioè un teologo che è santo, no? Uno che quando dopo aver scritto, insegnato, Gesù gli appare e gli dice nimis bene de me scripsisti, hai scritto molto bene di me Tommaso, che cosa ti devo dare? E Tommaso dice, Signore, non ti chiedo altro che te stesso. Mica male, se ne intendeva, ecco. Ha capito che l'unico premio è lui, Signore, sei tu il mio premio. Sei tu, quello che mi basti tu, cioè non, no? Signore, ma un computerino in cui posso mettere su tutta la somma? No, mi basti tu, capite? Ecco, per dire che noi spesso perdiamo di vista un po', no? La gratuità di ciò che ci è stato dato. Possiamo adesso esprimere il nostro ringraziamento durante l'adorazione davanti a Gesù.